due figli che non si sentono figli. Uno sceglie di andarsene lontano e uno resta sentendosi lontano. Il figlio minore si sente prigioniero, mortificato nelle sue aspirazioni e desideri. Desidera essere autonomo in tutto, anche nelle relazioni, troncando quella col padre, chiedendo ed esigendo l'eredità. La vita si gioca nello spazio del possibile bene per sé e per gli altri. E quel giovane lì si sente sollecitato a ricercare questo possibile, abbandonando tutto ciò che sa di quotidiano, di ovvio e anche un po' di chiuso. Vuole andare oltre. Sente il desiderio di ricercare un bene che non lo appaghi. Un bene che sia fuori dalla sua casa. E così ritrova un'esperienza che lontano non genera il bene per sé, ma solo il male. E si sente infelice. Mi viene da dire, scegliere nella vita è sempre tagliare alcune possibilità. Se ne sceglie una, due o tre, ma se ne escludono delle altre. E scegliere implica anche il sostenere l'incertezza di aver tagliato, collocandosi in uno spazio possibile che sa di unicità personale, di incertezza, ma anche un po' di sogno di vita. È interessante vedere come il mondo in cui viviamo continuamente ci dice che possiamo vivere senza scegliere. Bisogna sempre aspettare, procrastinare. Anzi, addirittura ci illude che per tutta la vita possiamo scegliere, liberi di poter scegliere tutto e il contrario di tutto, sempre. Svuotandoci dentro però. Ci illude di essere autori perfetti della nostra vita, riducendola a un gioco di parti. Oggi faccio questa parte, domani ne faccio un'altra. Rimaniamo vulnerabili. Vulnerabile l'amore, ma vulnerabile è anche il disamore. Abbiamo sentito quando ebbe dato fondo a tutte le sue sostanze, in quel paese si diffuse una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Oggi abbiamo bisogno di persone adulte che rivelino la bellezza di scegliere per la vita assumendo le proprie potenzialità e fragilità. Io da giovane ne sento tanto sta cosa. Anche noi giovani abbiamo bisogno di persone adulte così. Fondamentale è stare in relazione. Il giovane, rompendo proprio la relazione con il padre, spera di poter sperimentare una libertà che sia assoluta, una libertà libera da ogni legame affettivo. E così si ritrova prigioniero in un porcile, sperimentando di non essere libero, ma schiavo dei propri bisogni e desideri. Cercava la libertà assoluta e trova solo padroni. Nel ritorno a casa riscopre il suo essere figlio amato, nella relazione con un padre che è lì in attesa. È bello sto Vangelo, eh? Cioè, andando a casa le mie parole dimenticatele, perché forse vo ancora negot. Ma sto Vangelo è bello, eh. E credo che sia proprio quella pazienza del padre di stare sulla soglia a far sperimentare a quel giovane la bellezza di essere e rimanere figlio, sempre. In nessun luogo si è sentito atteso, si è sentito amato, come nella sua casa. Un'attesa che richiama la fatica di riscoprire la propria identità di figlio. Mi viene da dire, non basta l'abbraccio del padre, non basta l'anello al dito, non basta la festa, perché poi finiscono. È necessario attraversare il dramma della vita umana, che giorno dopo giorno chiede a ciascuno di noi di abitare quella casa. Non da forestieri, non da estranei, neanche da ospiti, ma da figli attesi, da figli amati. E poi c'è il figlio maggiore. Immagini di esemplarità, di sacrificio, di impegno, lavora giorno e notte, che bravo diremmo. Eppure dietro a questo impegno nasconde una maschera di perfezionismo. Nel tentativo di non far vedere il suo cuore indurito, avido, incapace di aprirsi alla gratuità. Sì, per lui tutto è meritato, tutto è guadagnato, niente è dono. È sempre stato in quella casa, eppure con il cuore non c'è mai stato. Non si sente figlio amato, ma semplicemente si sente un salariato come gli altri di suo padre, che contabilizza le ore di lavoro e che rivendica la ricompensa. Non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. È forte sta roba qua, eh. L'eredità era già divisa. Niente era più del padre, aveva già dato tutto ai propri figli, perché per loro lui ormai era morto. Quando chiediamo l'eredità è perché qualcuno è morto. E mi chiedo, chi è più lontano di questi due figli? Quello che se n'è andato portando nel cuore la memoria di una casa, o chi è rimasto chiuso all'affetto paterno? Boh. Ogni scelta, sia quella del minore che del maggiore, porta in sé uno spazio di solitudine. Si sentono soli quei due figli qua. Eppure il Vangelo di oggi ci dice, guardate che uomini, non siete mai soli. Anche se lontani, anche se distanti, non siamo mai soli. È la relazione quella che ci fa sentire vivi. È ciò che ci tiene in vita. La relazione con il Padre. Ed è quella relazione lì che ci fa sentire figli e ci dà la possibilità di essere fratelli. Quel padre lì è capace di farsi casa. Il ritorno del figlio non è solo fisico, materiale, ma credo che sia anche il ritorno alla relazione spezzata con il padre, una relazione che non giudica, che non commisera, che non biasima, non gli dice lo sapevo che sarebbe andata a finire così, ma è aperta e accogliente. È un padre intrepido. Si trova a vivere tanti e diversi problemi dei propri figli e li vive con la sua misericordia, con quell'amore che la Bibbia dice essere viscerale, un amore di pancia. È un padre impaziente e questo vale per tutti noi. È un padre impaziente a tal punto da non aspettare la confessione dei peccati di suo figlio, che dice ho peccato contro di te, contro il cielo, ma lo abbraccia e lo bacia. E così il perdono diviene una festa, una tavola imbandita, un anello al dito, un vitello grasso e un ritrovato figlio. E infine è un padre in uscita verso il figlio. Ed esce non solo per dirgli che lui gli vuol bene, ma per invitarlo a riscoprirsi fratello, nella certezza di essere sempre amato. Figlio mio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è anche tuo. E arrivo alla conclusione. Mi fermo qui a contemplare il volto del Padre. È un Dio che ama la festa, che ama la gioia e che ama il perdono. Spesso, in quest'ultimo periodo, mi chiedo se io sia capace di dire ai vostri nipoti, ai vostri figli, e un po' anche ai miei figli, li sento in oratorio, se sono capace di dire che sono figli attesi e amati. Se io sia capace di gridare ad ogni uomo, ad ogni donna, che è atteso ed è amato. Se sia capace di testimoniare con la vita che anche la persona meno simpatica è lontana, è attesa ed è amata. Non lo so. Lascio anche a voi queste domande. Certo, guardando la nostra comunità di Redona, non posso che sentirmi sostenuto nel vedere i cammini di riconciliazione che stanno avvenendo e che ci rendono una comunità ancora credibile. E i segni ci sono, li ripeto, li avevo già detti, li ripeto, a me non me fa bene. Vedere anziani che si mettono in questione e in dialogo con i più giovani non è da poco. Volti sorridenti e familiari che accolgono, sia in oratorio che qui in casa parrocchiale. Vedere ragazzi che scelgono di stare insieme, di giocare e di fare casa in oratorio. Vedere famiglie storiche di Redona aperte e accoglienti verso quelle che iniziano ad affacciarsi alla comunità. E ce ne sarebbero tanti altri. Questo è Vangelo. E sono segni che testimoniano una cosa, quel volto lì del Padre. E allora concludo così. Se guardiamo quel volto lì, di quel Padre lì, anche tra di noi diventiamo più fratelli. Sempre.